Ciao agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Arte. Sono Eleonora Roaro, una delle artiste vincitrici della prima Open Call per la residenza presso Casa degli Artisti di Milano. Il progetto che ho sviluppato in questi mesi si focalizza su materiale d'archivio e sulle testimonianze orali legate al cinema di Corso Garibaldi 99 a Milano, noto come Cinema Garibaldi, Paris e Multisala Brera. Situato a pochi metri da Casa degli Artisti, in quanto cinema di quartiere è stato a lungo un luogo di aggregazione e di scambio culturale per i suoi abitanti. Dalle immagini microstoriche emergono da una parte i cambiamenti storico-urbanistici della zona, dall'altra si dà rilevanza ai ricordi e alle abitudini di visione dei singoli spettatori. Se la restituzione finale del progetto mira a mettere in dialogo materiali d'archivio tra loro eterogenei, con stratificazione di immagini, proiezioni, suoni e video, nei podcast che ascolterete tra poco ho voluto dare rilevanza alle suggestioni familiari e alle metodologie di ricerca. I podcast sono spesso un copia-incolla di frasi prese da libri, registrazioni di interviste, racconti, dove la mia voce fa da cornice e cerca di restituire la complessità del processo di creazione. Questa storia ha inizio 75 anni fa ed è la storia con cui sono cresciuta. Il mio bisnonno Gaetano Ghiringhelli, detto Nino, dopo essere stato fatto prigioniero dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, tornò a Taino sul Lago Maggiore, in provincia di Varese. Ma non c'era lavoro nell'Italia del dopoguerra, tantomeno per i reduci. Grazie a suo cugino Mario Villa, avvocato milanese e fondatore di quella che diventerà l'Agis, trovò un impiego come proiezionista al Cinema 900 di Piazzale Loreto, una sala di terza visione in periferia. Visse dentro al cinema per il primo periodo. Aveva una stanza accanto alla cabina di proiezione con una stufa per far da mangiare, un letto per lui e la moglie Cesarina e uno per la bimba, mia nonna Maria Luisa. Una lettera del mio bisnonno, datata 9 novembre 1945, dice: «Cesarina carissima, forse resterai un poco sorpresa nel ricevere subito questa mia, ma ti devo spiegare senz'altro come stanno le cose. Qui va male». Mario ha voluto che io vada in un ristorante a mangiare, così ieri sera mi ha portato in un ristorante qui vicino. Io oggi sono andato a mangiare là, ma devi sapere che per mangiare a mezzogiorno e sera ci vogliono più di 200 lire. Tu subito capirai che così non si può andare avanti, perché il mio guadagno giornaliero forse non è nemmeno abbastanza per mangiare. Perciò ho deciso una cosa: se voglio continuare a stare qui, il lavoro mi piace, bisogna che tu vieni a Milano e fermarti qui. Pazienza, vuol dire che ci sistemeremo qui. Certo che bisogna fare dei sacrifici per il momento, ma speriamo che non vada sempre avanti così. Le cose si metteranno a posto e allora ci risistemeremo meglio. Pensaci bene e decidi che cosa vuoi fare, ma subito, perché non c'è tempo da perdere, così non posso andare avanti. Io non vedo altra via d'uscita che questa. Ed è sulle tracce delle memorie di mia nonna e di questo spaccato di vita al Cinema 900 di Piazzale Loreto che ho iniziato a interessarmi alla delicata relazione tra sala cinematografica, spettatorialità, spazio urbano e storia. Nell'agosto del 2017, agli albori di una ricerca che non sapevo ancora dove mi avrebbe portato, e forse non lo so tuttora, scrivevo queste parole dopo una visita a Piazzale Loreto, in una giornata senza gente, cosa che ora forse assume tutt'altro significato. Di fronte a me, sul cielo bianco di un pomeriggio di metà agosto, si staglia il parallelepipedo di specchi della Genial Lloyd che separa Viale Monza e Viale Padova, dove una volta c'era il Cinema 900. Non c'è nessuno in giro. Questo silenzio è la sola cosa rimasta del Piazzale Loreto che ha conosciuto mia nonna, penso al semaforo rosso. Ora non c'è più niente, non le tralicce del distributore della Esso, non le rotaie del tram, non quel cinema di terza visione dove ha vissuto. Mia nonna mi dice spesso che si ricorda del corpo di Mussolini appeso e poi calpestato. Penso che non sia vero che fossero semmai suo padre e sua madre a ricordarselo. Non mi hanno mai raccontato niente loro, erano austeri e silenziosi. Solo mia nonna mi ha parlato della guerra, di Piazzale Loreto e del suo cinema. Nell'aprile del 45 non era ancora a Milano e avrebbe compiuto 4 anni a settembre. Non può aver visto il corpo di Mussolini, ma non gliel'ho mai detto. È meglio pensarla così, questa piazza. È così facile dimenticare, mi dico mentre imbocco Viale Monza, lasciando la sterpaglia al centro di Piazzale Loreto, alle mie spalle. Abbasso la miseria, angoscia, mio figlio professore, sfida infernale, Notorious, Fiume Rosso, Corsare della strada, sono i titoli di alcuni film proiettati al Cinema 900 di Piazzale Loreto tra il 45 e il 50, ovvero all'incirca negli anni in cui mia nonna Maria Luisa viveva lì dentro. Scostava le tende rosse e si intrufolava di nascosto a vedere gli spettacoli che non erano adatti ai bambini della sua età. Aveva tra i 5 e i 9 anni quando guardava i film da sola, rigorosamente in prima fila, sulle poltrone di legno. Negli ultimi anni ho chiesto più volte a mia nonna Maria Luisa di raccontarmi del suo legame con il cinema Novecento e con la Milano del dopoguerra, un po' come quando da piccola volevo sentire sempre la stessa favola prima di andare a dormire, o guardavo la stessa VHS a ripetizione. Questi sono frammenti presi da alcune registrazioni.
E allora io mi divertivo tantissimo a guardare le ballerine che facevano le prove, io le facevo con loro le prove, e poi mi facevano andare sul palcoscenico e facevo con loro le prove. E alla sera mi mettevo davanti in prima fila e le facevo ridere quando che mi guardavano, perché io rifacevo tutti i versi che facevano loro. Per me era un divertimento quando abitavamo lì. Per una bambina piccolina che non capiva bene di non avere una casa, di non avere una cosa, era come un divertimento vivere lì in questo locale.
L'esperienza di mia nonna Maria Luisa mi ha fatto capire in maniera molto concreta l'importanza dell'esperienza personale dello spettatore, fortemente legata alla sua dimensione fisica, nonché ho compreso il fascino delle memorie personali, specie se di eventi lontani nel tempo, come nel caso delle memorie infantili. Questo è il primo film che mia nonna Maria Luisa ricorda.
Però non l'ho visto lì, sempre con questo mio cugino che aveva tanti locali da Milano, era la lampada di Aladino. Questo mi ricordo che è stato il primo film che ho visto quando sono andata, il primo film che ho visto in vita mia, che mi ricordo di essere entrata in questo locale, che era già iniziato il film, perché allora si poteva entrare anche a metà film, cosa. E sono entrata, mi ricordo che c'era proprio la scena che lui aveva in mano la lampada e usciva il genio. Ma lo ricordo, come mi ricordo la prima scena della Valle dell'Eden con Gesdì. Niente da fare, me la ricordo. Lui seduto sull'erba che batte i pugni quando ha scoperto che sua mamma era una prostituta. Me la ricordo forse ieri.
The Remember Film di Victor Borgin è un saggio che parla proprio di questo, parla di frammenti di film, immagini iconiche o scene che attraversano la nostra mente nella nostra vita quotidiana. Sono ricordi soggettivi di film, che siano veri, falsificati, deformati, poco importa. Le memorie del cinema non sono solo i film visti, ma anche l'ambiente della sala cinematografica, il rituale dell'andare al cinema, la relazione con lo schermo e con lo spazio urbano, lavoro che viene svolto attraverso archivi, libri, riviste, effemera. Recuperare la documentazione iconografica delle sale cinematografiche, che spesso è parziale e incompleta, è una sfida che ci ricorda quanto il nostro rapporto con le immagini di città sia oggi mutato. Induce a pensare a che cosa resterà dei nostri tempi, dei nostri rituali, del modo in cui noi produciamo e consumiamo immagini e di come ci relazioniamo ad esse. Occorre quindi discendere, sprofondare nel passato per ritrovare i nostri futuri sepolti, possibili o reali. Milano è la città che più spende per divertirsi. Il cinematografo batte tutti i primati. Nel gennaio del 1954 in tutta la Lombardia erano aperti al pubblico 1740 cinematografi, di cui 394 nella provincia di Milano, dei quali 194 nella città di Milano, dice un articolo pubblicato su Corriere della Sera il 25 agosto del 1954. Milano è stata la città italiana con il maggior numero di sale cinematografiche. I cambi di destinazione d'uso hanno cancellato la memoria di quanto c'era prima. Rievocare la storia del cinema significa riportare alla luce un elemento importante all'interno del tessuto urbano, e non solo. Ripercorrere le strade della città alla ricerca dei cinema che non ci sono più è un viaggio in una Milano fantasma. Anche Corso Garibaldi, così come molte altre aree della città, ha subito importanti trasformazioni urbanistiche, architettoniche, sociali. Così descrive Ugo La Pietra o Corso Garibaldi negli anni 60, tra il dinamismo culturale dell'Accademia di Brera e la malavita.
E per finire, relativamente ai poli che ti io ho descritto, quando ti ho detto che c'erano tutte, c'era il Garibaldi però come asse importante di tutta questa operazione, il Corso Garibaldi, soprattutto quella prima parte che va fino a Largo La Foppa. Quello era la casma di Milano, tutti gli anni 60 era la casma. Era un casma nel senso che proprio non entrava la polizia e c'era tutta la mala di Milano, era lì, era cresciuta intorno ai casini, ai postiboli, alle bettole, alle zone diciamo di malaffare. Quindi si era conservata fino a tutti gli anni 70, buona parte degli anni 70. E quello era, quindi da una parte c'era questa realtà dura, diciamo in qualche modo vissuta da una società diciamo tra virgolette, se vogliamo dire, anche un po' violenta, anzi, senz'altro. Dall'altra c'era quest'altra società artistica, eccetera, eccetera, ma tutte e due avevano una caratteristica comune. In effetti erano tutte e due molto violente, perché pur essendo due fenomeni così diversi tra di loro, erano molto vicini, perché anche nel mondo dell'arte c'era la stesso tipo di violenza. Violenza nell'accaparrarsi i soldi, nel cercare di conquistare una piccola cosa, perché c'era poco, c'era niente, come se fossimo stati nel dopoguerra. Dopoguerra non c'era niente in Italia, e lì era più o meno così, cioè non c'era niente.
C'era un cinema al numero 99 di Corso Garibaldi, all'angolo con via della Moscova, a pochi metri dalla Casa degli Artisti. Si trovava in quella che ora è una galleria di un palazzo a vetri con un negozio di cucina e una discoteca. Dal 1906 al 1962 si è chiamato Garibaldi, dal 64 all'89 Paris, o Paris, come dicevano alcuni, dal 94 al 2008 Multisala Brera. Presso la Cineteca di Milano ho trovato numerosi manifesti dell'epoca del cinema muto. Il lettering è blu o rosso la maggior parte delle volte, più raramente incorniciato da una greca modulare geometrica. In alto, talvolta sotto il nome del cinema, la scritta «Il grandioso ed elegante ritrovo del Rione». Al centro, in grande, i titoli dei film «La prateria della morte», «Una moglie all'asta», «L'uomo giallo», «La parodia dei tre moschettieri», «Jack Lupo di mare», «Il conquistatore del mondo», «I banditi della stella rossa», «Lo spettro di mezzanotte», «I predoni del treno». Nei mesi invernali la scritta «Il locale è convenientemente riscaldato». Alberto Lorenzi, in un libro pubblicato negli anni 70 dal titolo «I cinematografi di Milano», scrive: «L'imbonitore del Garibaldi, nell'immediato primo anteguerra, era un tipo anche spiritoso. Pronunciava d'inverno, battendo i denti, la seguente strana frase: "Qui fa caldo e là fa freddo", intendendo avvertire i passanti che il Garibaldi era riscaldato, a differenza del cinema di fronte. Il proprietario di codesto padiglione non era munito di alcuna confortevole stufa, attraverso la strada onde protestare, al che l'imbonitore del Garibaldi rispose candidamente: "Ma io quando dico che là fa freddo non alludo al suo locale, mi riferisco invece alla strada, là fuori, a Corso Garibaldi, alla foppa, a via Moscova. Là fa freddo". Lorenzi continua dicendo che i cinema poveri erano tutti uguali, tutti con lo stesso ingresso, con lo stesso imbonitore, un luogo sempre identico e nuovo nel contempo. Il cinema Garibaldi apre nel 1906, ma dei primi suoni di attività non è possibile avere testimonianze dirette perché troppo remote nel tempo. Ne parla però lo scrittore Carlo Emilio Gadda nel racconto Cinema, pubblicato per la prima volta nel 1931 all'interno della raccolta La Madonna dei Filosofi. È una testimonianza dei toni parodistici, a tratti grotteschi, degli spettatori del cinema Garibaldi di fine anni 20, all'epoca del cinema muto. I silenti sogni entrano così nella sala e la frase conclusiva. Il racconto infatti finisce quando il film comincia. Viene descritto non solo l'ambiente della sala, che capiamo essere ad esempio con cordoni di velluto verde, ma anche Corso Garibaldi. Così scrive Gadda: il Corso Garibaldi provocava al cinema Garibaldi l'afflusso più lauto, tortuoso e cosparso di gusci d'arachidi, di mozziconi di sigarette appiattiti, di scaracchi d'ogni consistenza e colore. C'era il ricordo delle castagne, quel delle arance, per i camminatori degli oscuri cammini, luminoso segno del sud. C'era il presentimento dei cocomeri patriottardi, bucce da marciapiede, care ai chirurghi. Una folla, solita a deprecare la pessima organizzazione del mondo, lo percorreva trionfalmente, dimenticando a sprazzi i metodi di cura suggeriti dagli specialisti, come per attimi si dimentica un eterno mal di denti. Protagonista dunque la folla con il suo vociare caotico e indistinto. Ma Robert Sani, in un saggio su Gadda, scrive: il groviglio esplosivo è dato dalla folla in attesa di entrare al cinema Garibaldi, a Milano, in una domenica pomeriggio. Dunque un groviglio umano, una massa di persone descritta sinteticamente e analiticamente. Ragazze, giovanotti, bellimbusti di provincia, militari. Continua dicendo: la capacità di descrivere la convulsione collettiva, fermandosi sui singoli microeventi, è una delle caratteristiche della grandezza di Gadda. La realtà pullulante e sconclusionata contiene soprattutto volgarità, sporcizia, violenza, ma possiede un fascino a cui Gadda non sa sottrarsi. Nel cinema Garibaldi veniamo a sapere che ragazze sotto gli 11 anni, ad esempio, pagavano solo mezzo biglietto, che vestivano in completi marroni o blu. Veniamo a sapere che si mangiavano caramelle, alla crema caracca, menta glaciale, ratafià, che si fumava nevroticamente, che si doveva sgomitare per passare, che si urlavano bestemmie di vario tipo, che il silenzio iniziava al calare del buio nella sala. Questa è, ad esempio, una descrizione del pubblico femminile. Queste ragazze della domenica, insomma, mi parevano talora un po' ridicole, però qualcuna mi piaceva. Sono talora piuttosto gonfie che floride. Le più di me sono goffi e portamonete un poco sdrucciti. Ambiscono sopra ogni cosa di recare una borsetta da passeggio e un cappello, sicché passino inosservate come una signora qualunque che tutti si volgono ad ammirare. Col gran caldo le borsette finiscono per tinger loro le mani, le quali appaiono ancora una volta un po' rosse e screpolate, a meno che non siano strette da guanti. Michele Mari, in I demoni e la pasta sfoglia, descrive così la visione di Gadda dell'umanità e della letteratura. Altre volte il suo sdegno, senza per questo diluirsi, prende la via della matematizzazione, come se la bestialità del prossimo sollecitasse in lui, per amor di distanza, uno spirito scientifico di osservazione e di misurazione, con conseguente ipertrofia delle forme cristallizzanti e imbalsamanti, tecnicismi, stilemi giuridico-burocratici, cascami libreschi. Gadda, che sempre Michele Mare definisce nevrotico e colto e lombardissimo, nasce a Milano nel 1893. La Dalgisa, pubblicato nel 1944, è il libro del congedo da Milano, si trasferisce infatti nel 1940 a Firenze e nel 1950 a Roma. Antonia, una delle abitanti storiche del quartiere che ho intervistato, lo ricorda così.
Al Teatro Fossati era frequentato da Gadda, che abitava in via San Simpliciano al 2, in una casa che è stata bombardata, quella che c'è adesso è ricostruita, quando abitava a Milano. Ed è descritto questa sua frequentazione nella Dalgisa. Lui attraversava la strada praticamente, e era un teatro popolare dove le donne odoravano di minestrone. Sì, è questa storia del Teatro Fossati, che va bene, lo sappiamo come è nato, come l'evoluzione che ha avuto, poi trasformato in cinema e poi chiuso e ristrutturato in anni più recenti con la ristrutturazione delle case, del tutto il complesso Fossati, che adesso è il teatro studio, sì. E l'ingresso è in via Rivoli.
Sigarette, mozziconi di sigarette per terra, cartocci di brioche, di biscotti, perché al Motta vendevano dei sacchetti che chiamavano di freguglie a pochissimo prezzo, che erano gli avanzi. Era tutto ciò che era riuscito male come presenza, riuscito male dai forni della Motta. Okay, okay. Per cui quando i biscotti si rompevano, si scheggiavano, le brioche si schiacciavano, i pezzi di torte che venivano male, venivano riempiti dei sacchetti e venduti
a poco prezzo.
Con dentro magari delle caramelle sciolte, si incollavano alle brioche.
Così mi racconta Franco, tra il rumore delle fotocopiatrici della sua storica copisteria di via Palermo. Riascolto la sua testimonianza e la trascrivo, come sono solita fare, cercando di preservare dove possibile il suo modo di parlare. Cerco su Google il termine friguglia e scopro che è una derivazione della forma dialettale lombarda, freguia, tra i primi risultati che mi compaiono. Il significato di freguia, declinata con le vie varianti dalla Lombardia fino all'Istria, ferguia, frigula, fregola, eccetera, è lo stesso di briciola, in senso proprio figurato, intesa perciò anche come una piccolissima parte di qualsiasi cosa. Una parola che ci arriva dal latino fricare, cioè strofinare, sfregare, in un gesto con cui si ottengono appunto le briciole. O ancora, la freguglia onomatopeica, dal senso delle dita, pollice e indice, che afferrato un pezzo di pane si sfregano in sincrono producendo le freguglie, molto più descrittive delle briciole, le quali briciole sono senza importanza, lo dice la parola stessa. Da una parte le briciole, come resti di un intero, mi fanno pensare al lavoro del ricercatore dello storico, dove a partire da pochi frammenti si deve ricostruire un puzzle spesso molto complesso. Scrive Mark Bloch in Apologia della storia. La conoscenza di tutti i fatti umani del passato, della maggior parte di essi nel presente, ha quella di essere una conoscenza per tracce. Da una parte le briciole mi fanno pensare alla frugalità del dopoguerra e la Motta di cui parla Franco, al miracolo economico, all'industrializzazione dell'Italia che vede Milano l'epicentro di questa espansione e di questo sogno di benessere. Fondata da Angelo Motta nel 1919, presto l'azienda Motta si espande grazie al successo del panettone, tradizionale dolce milanese. Negli anni 30 aprono nuovi negozi in Corso Buenos Aires, Piazzale Baracca, Viale Corsica, Largo Carrobbio, Piazza del Duomo e in un ultimo quello di Corso Garibaldi accanto al cinema. Ed è dalla volontà di produrre una brioche sulla base tradizionale del panettone che nasce nel 1953 il Bondi, la prima vera merendina industriale italiana. Non ho mai comprato il Bondi, penso. Quando ero piccola faceva figo avere le merendine di marca da mangiare all'intervallo. Le crostatine, i flauti, le Kinder Brioche secondo le mode e i desideri del momento, o quello che era in offerta. Una generazione cresciuta a pubblicità del mulino bianco, quella dei millennials. Compro una confezione di Bondi, magari ci faccio qualcosa. Un video, forse, penso tra le corsie dell'Esselunga. Prendo una confezione da 1,90 € con 6 brioche all'albicocca e la metto nel carrello. Una volta a casa la apro. Osservo una brioche imballata nella plastica trasparente con la scritta Bondi dai contorni bluastri. La plastica scricchiola tra le mie dita, ma non esplode. Mi piaceva far esplodere la plastica delle merendine quando ero piccola. La plastica non esplode, ma si rompe da sola e cade a terra. Faccio girare il Bondi su se stesso e mentre compio questa rotazione i granelli bianchi di zucchero cadono a terra con un suono sordo. E poi gratto con le unghie il sottile strato di glassa. E poi stacco il Bondi a pezzi, briciola per briciola. Non si gioca con il cibo, penso. Ora la brioche è una poltiglia, la marmellata scivola viscida sui polpastrelli. Sfrego le mani tra di loro ripetutamente per liberarle dalle briciole, come a volerle ripulire, e resto lì a guardare l'ultima briciola tra le dita. La traccia che avete appena sentito è la versione radio della sonorizzazione del video Freguia, a cui si riferisce il podcast, realizzata da Invisible. Invisible è il progetto solista di Andrea Morsero, musicista, DJ e performer piemontese. Dopo l'album del 2014, Have You Ever Been, prodotto e registrato e mixato da Lele Battista, e Exotic White Alien del 2016, nel 2020 realizza The Subterranea Sessions, prodotto nel suo studio sotterraneo durante il periodo di lockdown tra i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Con queste parole Andrea Morsero descrive il suo progetto. L'esigenza è stata quella di seguire un percorso artistico in totale autonomia dall'inizio alla fine. Produzione, mastering, audio, grafica, photoshooting, videomaking. Perché? Per il desiderio di porsi su un livello più ampio ed aprirsi senza freni ai flussi artistici, creare un'immagine cinematica dei propri suoni e ridisegnare nuovi equilibri, aprire la propria definizione e nel contempo sfuggirne. L'album contiene diversi rework e tracce nuove, frutto di diverse collaborazioni con artisti italiani ed europei, e viene distribuito dall'etichetta Eclectic Productions, del musicista romano e pioniere della musica elettronica in Italia, Alex Marenga. Dell'album The Subterranea Sessions ascoltiamo ora la traccia conclusiva, Subterranea Outro.